Grazie. Beh, innanzitutto volevo anche io ringraziare la Chiesa di Villa Cortese per questo invito. Io sono sempre felice quando sto in mezzo a voi, lo ripeto sempre e non so per quanto tempo lo ripeterò ancora. Mi sento a casa, quindi non mi sento un ospite, ma mi sento tra fratelli e sorelle che mi hanno accolto nella loro famiglia spirituale e per me, per mia moglie, è una grande gioia. Vi dico anche che oggi è una grande gioia, ancora di più perché con me qui non c'è solo mia moglie e le mie bambine, ma ci sono anche i miei genitori, mio padre e mia madre, che già da diversi mesi stanno venendo anche la domenica in chiesa da noi. Il Signore ci sta benedicendo, ci sta proteggendo nonostante gli attacchi del nemico e ci permette di andare avanti. E io ringrazio tutti coloro della vostra comunità che ci stanno sostenendo in preghiera, che ci sono vicini e soprattutto anche chi ha un rapporto, ecco, per l'appunto con me, che mi dà consigli, che mi sta accanto. Bene, fratelli e sorelle, vogliamo questa mattina in modo particolare prendere in considerazione il messaggio di oggi tratto dalla lettera ai Galati. La lettera ai Galati, che probabilmente è stata la prima lettera scritta dall'Apostolo Paolo alle chiese. Giusto per fare una breve introduzione, la lettera di Paolo ai Galati è stata scritta probabilmente tra il 48 e il 49 d.C. ed è stata scritta da Antiochia di Siria, prima del concilio di Gerusalemme, che come sappiamo è avvenuto nel 50 d.C. La prima domanda è perché Paolo ha scritto questa lettera? L'ha scritta per controbattere i giudaizzanti, ovvero quei credenti cristiani che sostenevano fortemente che i gentili invece dovessero obbedire alla legge ebraica per essere salvati, e per richiamare i credenti della Galazia, che è una regione della Turchia, alla fede in Cristo. Infatti, nella chiesa originale, nella chiesa primitiva, era sotto questo contrasto forte tra i credenti gentili e i credenti ebrei, giudei, e se i credenti gentili dovessero o meno sottostare alle leggi ebraiche. Dopo questa lettera, che era di natura circolare perché fu mandata in diverse chiese, la questione fu affrontata, come ci ricorda Atti, capitolo 15, nella chiesa, nel Concilio di Gerusalemme, e fu risolto in maniera conclusiva. È conosciuta questa lettera anche come una breve lettera ai Romani, perché in realtà sia in questa che in quella si parla della giustificazione per fede e difende la libertà cristiana. Il fratello Charles Erdmann la definisce come la Magna Carta della libertà spirituale per tutto il mondo e per tutti i tempi, contro qualsiasi forma anche di legalismo. Ma anche su questo termine, legalismo, bisogna stare un po' attenti, perché spesso noi sentiamo in giro che quando qualcuno non si trova con qualche indicazione, la prima accusa che viene mossa oggi, voi siete legalisti. Non so se questa nozione l'avete mai sentita o vi è stata mai rivolta. A me è stata rivolta, quindi perciò ve lo dico. Appena praticamente uno dice qualche cosa che non è molto convenevole all'altro, all'uditorio, e dice: ma tu sei legalista. Bisogna stare un po' attenti a quando si usa questo termine. Questa lettera è stata la base della riforma protestante e Lutero la chiamava la mia Katie, perché la moglie si chiamava Catherine. E la paternità di questa lettera a Paolo è stata attribuita sin dalle origini, da Policarpo, Ignazio, Giustino Martire, Ireneo, Tertulliano, Clemente d'Alessandrino, Origene, e lo stesso eretico Marcione lo riconosceva. Ma adesso vorrei che aprissimo le nostre Bibbie in questa lettera al capitolo 1, da cui leggeremo i versetti da 11 a 24. Prima di farlo, mentre prendiamo Galati capitolo 1, versetti 11-24, vorrei un attimo pregare. Signore Dio, Padre Celeste, ti vogliamo rendere grazie, onore e gloria, Signore, per chi tu sei. Perché, Signore, anche questa mattina sia la tua parola a parlare e la mia solo una voce. Fa, Signore, che questo messaggio possa essere di supporto, di edificazione, di incoraggiamento. E dove tu lo ritieni anche di riprensione, Signore, perché la tua parola è inerrante, Signore, e solo ad essa dobbiamo andare per abbeverarci. Solo in essa possiamo trovare la forza per affrontare ogni giorno, Signore, le difficoltà della vita. E attraverso di essa, volgendo il nostro sguardo su Cristo Gesù, Signore, possiamo crescere in conoscenza, in sapienza, in santificazione, come ci è stato ricordato, Signore, sia nella presidenza e sia, Signore, anche nelle preghiere. Grazie per tutto ciò che fai e continui a fare per noi. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Bene, leggiamo insieme da Galati, capitolo 1, dal versetto 11. Per chi ha la mia versione, è a pagina 1157. Vi dichiaro, fratelli, è Paolo che sta parlando, vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio. E la devastavo e mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Poi, dopo 3 anni, salii a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni e non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, io vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano Dio. Fin qui la sua parola. Amen. Bene. La prima domanda che ci viene da dire è perché i cristiani avrebbero dovuto prestare ascolto a Paolo piuttosto che ai giudeizzanti? Abbiamo detto già nell'introduzione che c'era questa grande divisione nella Chiesa originaria, dove c'erano questi credenti di estrazione giudaica, c'erano giudei convertiti, che ritenevano fondamentalmente che i gentili, i pagani che si convertivano, in sostanza dovevano trasformarsi prima in ebrei e poi in cristiani. E criticavano Paolo fortemente perché dicevano che Paolo predicava un Vangelo diverso, perché diceva che chi si convertiva a Cristo bastava che avesse fede in lui. Allora Paolo risponde a questa domanda implicita, perché avrebbero dovuto prestare ascolto a quello che era il suo Vangelo, anziché ai falsi insegnanti. Uno, ce lo dice nel versetto 12, perché lui aveva ricevuto il messaggio direttamente da Cristo Gesù. Poi, perché ci dice che lui era stato un giudeo esemplare nei versetti 13 e 14. E quindi, terza cosa, aveva vissuto una particolare esperienza di conversione. Questo ce lo dice versetti 15 e 16, ma ci viene ricordato in Atti al capitolo 9. E noi ricordiamo come Paolo si è convertito sulla via di Damasco, come lui e tutti quelli che erano con lui furono buttati giù dal cavallo, come questa luce sfolgorante a mezzogiorno li ha circondati, come ha parlato a Paolo e gli altri sentivano come di un tuono, come l'ha chiamato per nome. Come gli ha detto chi fosse quel Gesù che tu perseguiti, come gli ha detto espressamente di andare nella città di Damasco, come gli sarebbero stati poi aperti gli occhi e come gli ha rivelato il Vangelo. E non solo, ci viene anche detto che il suo ministero, il ministero che Paolo ha ricevuto dal Signore Gesù Cristo, gli è stato confermato anche dagli altri apostoli. Versetto 18 e 19. Quindi Paolo presentò delle credenziali nella lettera ai Galati, sta dicendo chi è, perché ha iniziato il suo ministero, chi gliel'ha conferito, con quale fine, con quale obiettivo. Lui ci dichiara anche che lo ha fatto in maniera esplicita la chiamata del Signore Gesù Cristo, perché lui annunziasse il Vangelo ai gentili, ai pagani. Guardate che questo fatto che Paolo fa nei primi versetti, nel primo capitolo di questa lettera ai Galati, non è un caso isolato. Perché Paolo ha spiegato le sue credenziali, chi era e come il Signore l'ha chiamato, anche in altre occasioni, nelle lettere ai Corinti e ai Filippesi. Si è dovuto difendere dagli attacchi che stesso nella Chiesa gli venivano fatti. Paolo, un apostolo chiamato dal Signore. Ma ancor più, nel versetto 11 ci vedete: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo. Il Vangelo che Paolo predicava non era di origine umana. Diversamente non sarebbe stato come le altre religioni, permeate di che cosa? Di una giustizia umana che si ottiene mediante le opere. Generate da che cosa? Dall'orgoglio umano e dall'inganno di Satana, come ci viene detto anche in Romani 1,16. Non è che le opere sono sbagliate, ma devono essere una conseguenza della fede. Noi veniamo salvati per la fede e unicamente per la fede in Cristo Gesù. Le opere conseguenti alla fede servono, perché non è che stiamo dicendo che non servono, ma sono un elemento di testimonianza, di conferma in chi abbiamo creduto e come l'opera dello Spirito Santo in noi ci sta trasformando, ci sta plasmando, sta facendo sì che noi rendiamo evidente la nostra fede. In questo modo, in questo versetto, implicitamente, Paolo sta dicendo che Gesù Cristo non era soltanto un uomo, non era un filosofo, non era un maestro come Gamaliele. Lui era vero uomo e vero Dio, perché sta dicendo che non l'ha ricevuto da un'opera umana. Non è stato Anania a spiegare a Paolo a Damasco quale fosse il Vangelo, quando gli ha imposto le mani e lo ha liberato dalla cecità, ma è stato Gesù Cristo prima, durante e dopo quell'evento. Prima, già quando l'ha buttato giù da cavallo, durante quando gli ha parlato dopo la buttata giù del cavallo. E non solo, negli anni successivi, quando Paolo ha avuto anche delle visioni con Gesù Cristo, confermata anche dagli altri fratelli che erano apostoli, da altri che avevano il dono della profezia di quei tempi. E lui l'ha lasciato in eredità a noi, perché non era sostanzialmente il Vangelo di Paolo, ma era il Vangelo di Gesù Cristo, che il Signore voleva annunziare ai gentili attraverso l'opera di Paolo. Questa lettera ci dà un grande insegnamento di umiltà, perché Paolo, che era un giurista, diciamoci la verità, Paolo aveva studiato i piedi di Gamaliele, aveva studiato la legge giudaica di quei tempi, che valeva sia in ambito civile sia in ambito religioso. Era uno competente e, come dice il versetto 12, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E nei versetti 13 e 14, quando ci dice quale sia stata la sua condotta nel passato, quando era nel giudaismo, quando perseguitava la Chiesa e la devastava e si distingueva nel giudaismo, sta dicendo, lui era estremamente zelante. Guardate, Paolo indica delle parole specifiche, precise. Non lascia ombra di dubbio alcuno. Lui, che aveva avuto una condotta in passato nel giudaismo dove perseguitava la Chiesa. Paolo non scelse di diventare un apostolo, fu Cristo a chiamarlo a questo ministero. La buona novella che Paolo predicava si fondava sull'autorità di Gesù Cristo. Dal momento che fu Gesù Cristo a designare gli apostoli quali suoi messaggeri ufficiali, qui ci viene fatto un invito a tutti quanti noi. Ubbidiamo dunque a Cristo sottomettendoci all'insegnamento apostolico del Nuovo Testamento. Troppo spesso, anche oggi, ci facciamo sbattere di qua e di là da venti di dottrine o da sedicenti nuovi, mega pastori, mega apostoli, mega persone, quando invece in questi passi c'è l'umiltà, c'è l'umiliazione dinanzi all'autorità di Cristo Gesù. La maggior parte dei giudei di allora non studiava le scritture, ma sapete come facevano? Si attenevano all'ispirazione e alla guida delle interpretazioni umane, di chi? Le tradizioni rabbiniche, che spesso non avevano nemmeno praticamente fondamento biblico, perché erano in contrasto con la scrittura, ci viene detto in Marco capitolo 7, versetti 13. In sostanza Paolo che cosa sta facendo? Sta spiegando che lui era un apostolo già prima di incontrare gli altri apostoli a Gerusalemme. Quando li incontrò, lui fu trattato come uno di loro e dovette perfino riprendere Pietro, ritenuto il capo degli apostoli, in pubblico. Paolo non aveva frequentato una scuola biblica, per quanto avesse studiato i piedi di Gamaliele, ma era stato istruito direttamente da Gesù Cristo nella fede cristiana. E dopo fu lui ad essere usato per istruire altri. In un certo qual senso è stato il Signore che gli ha dato la scienza della conoscenza cristiana, della fede, e lui l'ha usata per gli altri, l'ha messa a disposizione degli altri, nelle chiese che fondava, nelle chiese locali. L'autorità del Signore che fa sì che la sua scrittura, la sua parola venga trasmessa agli altri. E poi Paolo dice anche, come abbiamo visto, versetti 13 e 14, che era stato uno dei giudei più religiosi dei suoi tempi. Rispettava scrupolosamente la legge, sia gli insegnamenti orali, che allora erano conosciuti come la Halakha, considerata addirittura se non superiore pari alla Torah, e perseguitava i cristiani. Prima della sua conversione, per quanto riguardava la legge, si era mostrata addirittura più zelante degli stessi giudeizzanti. Paolo aveva usato violenza. Paolo aveva arrestato le persone. Paolo aveva testimoniato contro le persone. Paolo aveva votato a morte queste persone. E sapete chi erano costoro? I nostri antenati, i cristiani. Lui era sincero, Paolo era sincero nel suo zelo, ma era in errore. Quando incontrò Gesù, la sua vita cambiò. Da allora tutte le sue energie furono spese per l'edificazione della Chiesa. Vedete che trasformazione, che cambiamento, da persecutore a perseguitato. Tutto il sistema religioso giudaico insegnava che la giustizia si consegue mediante le opere, basandosi su quelle che erano le loro interpretazioni e le loro tradizioni rabbiniche, piuttosto che veramente sull'Antico Testamento. Paolo invece afferma, e affermerà in seguito, ma ce l'ha lasciato come eredità, che una corretta interpretazione dell'Antico Testamento può portare unicamente a Cristo Gesù. Lo dice al capitolo 3 di questa lettera. E guardate che anche Lutero, sulla base di questa lettera, distingueva tra una giustizia umana, una giustizia attiva e sbagliata, errante, e una giustizia divina, passiva, perché si basa solo su Dio e non su noi, e quindi è inerrante. Perché qui c'è una grande verità. L'uomo può essere bravo, può essere zelante nella fede, anche in quella cristiana, ma può sbagliare, può cadere, può commettere errori, altrimenti Gesù non ci avrebbe insegnato come chiedere perdono e come riprendere i fratelli. Chi non può sbagliare è solo Dio, e non può sbagliare assolutamente la sua parola. La parola di Dio è inerrante e tutti coloro che l'attaccano, o direttamente, mettendo in discussione anche la sua autorità, o indirettamente travisandola e trasformandola per vendite di dottrine, stanno commettendo degli errori. La parola di Dio non sbaglia. Gesù Cristo non sbaglia. Lo Spirito Santo non erra. Ed è lui che ci convince di giustizia, di giudizio e di peccato. Quindi l'invito attraverso questi versetti 13 e 14, in cui Paolo spiega come avrebbe dovuto persuadere le persone con la sua tenuta passata, come in realtà poi è stato trasformato da Gesù Cristo. E quindi sta riprendendo i Galati, perché sta dicendo a questi Galati, e non era una sola chiesa, perché la Galazia era una regione, c'erano state diverse chiese fondate da Paolo in quella regione. Ma come avete fatto a sviarvi così facilmente, ad andare dietro a falsi insegnanti, dopo aver ascoltato da me la verità del Vangelo? Voi sapete qual è la mia testimonianza. Quindi Paolo dà la sua testimonianza per convalidare quello che è il messaggio della salvezza attraverso la sola persona di Gesù Cristo. Abbiamo detto nell'introduzione che questa viene considerata una piccola lettera ai Romani. Qui sta parlando della giustificazione per fede. Sta dicendo che la salvezza si ottiene mediante la sola e unica fede in Cristo Gesù. E parla della sua conversione e del compito che Gesù Cristo gli ha affidato dal versetto 15 in poi, attraverso il suo ministero. Ci dice proprio: ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Cioè, non solo Gesù Cristo lo ha incontrato, non solo gli ha parlato, non solo lo ha chiamato al ministero, ma quando dice la parola prescelto, significa che l'aveva messo da parte. Lui ha studiato una vita intera, ha studiato con Gamaliele. Si potrebbe quasi dire che lui ha studiato nella sua città, Tarso, che praticamente era la terza università più importante dell'impero romano, la terza università a Tarso, più importante, dopo Atene ed Alessandria. Ma si è specializzato dove? Con il gergo nostro moderno. A Gerusalemme. E non dice solo alla scuola di Gamaliele, ma dice ai piedi di Gamaliele. Anche in questo Paolo indica la sua umiltà negli Atti degli Apostoli, come Luca ce lo descrive. Ciò nonostante, lui dimostra la sua vocazione in questo, che ha risposto alla chiamata del Signore. Il Signore l'ha prescelto, l'ha messo da parte sin dal seno della mamma, ma quando lo ha chiamato, Paolo ha risposto alla chiamata e ha detto sì. E non solo ha fatto questo, non solo ha fatto questo, ma Paolo, quando ha risposto, non si è consultato con altri apostoli. Paolo, abbiamo visto in questo passo che dopo che gli sono state tolte le squame dagli occhi, è andato nel deserto. E poi è tornato a Damasco. E questo tempo è durato 3 anni. 3 anni. Poi dopo è salito a Gerusalemme e ha conosciuto Pietro, unico degli apostoli, e Giacomo, il fratello del Signore. E non ha conosciuto gli altri per molti anni. Egli ha predicato ai gentili durante tutti questi anni. Ha fondato chiese, ha fatto viaggi missionari. Lo ha guidato lo Spirito Santo. E allora ancora una volta, il Vangelo che Paolo predicava era il Vangelo di Dio, non proveniva dagli uomini. Dio è stato lui, col versetto 16, quando dice che ha rivelato in me il suo figlio perché lo annunziassi fra gli stranieri, sta dicendo che Dio gli ha dato la vita eterna, gli ha dato la luce, perché gli ha ridato la vista, ma gli ha dato anche la vista spirituale, gli ha dato la fede per credere, con la chiamata specifica per i gentili. Qui il termine giudeo non si riferisce solo alla nazionalità, ma anche alla religione, perché per essere giudeo bisognava discendere da Abramo, seguire tutte le leggi, e i pagani non giudei erano tenuti fuori, erano esclusi. Anche se un pagano si circoncideva, rispettava le leggi e le tradizioni giudaiche, i giudei comunque non lo consideravano mai completamente come uno di loro. E quando un non giudeo, un pagano, stava lì davanti a loro, loro si tengono a distanza per non essere contaminati spiritualmente. Ecco perché alcuni giudei ritenevano che era impossibile per Dio salvare giudei e gentili. E perciò ritenevano alcuni in sincerità, in coscienza, che bisognava prima diventare un giudeo, poi per essere un cristiano. Ma Dio aveva in mente qualche altra cosa: benedire sia i giudei che i gentili. E una volta rivelato il suo piano attraverso tutto l'Antico Testamento, lo realizzò per mezzo di Gesù Cristo. Attraverso Paolo lo fece annunziare a tutti i gentili. Abbiamo detto, come si vede al versetto 17, che lui, Paolo, andò in Arabia. Questa Arabia era quella Nabatea, un deserto che si estendeva a est di Gerusalemme e che andava fino al Sinai, e poi a Damasco. E probabilmente quando salì a Gerusalemme, fu la sua prima visita da cristiano. E dà una schiettezza in un'affermazione, perché dopo aver descritto nei versetti 18 e 19 questo fatto temporale, dice al versetto 20: ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Perché Paolo usa questa schiettezza, questa forza e questa affermazione? Perché fa capire chiaramente che lui era stato accusato dai legalisti giudei di essere un impostore privo di scrupoli, che lui voleva che questi si convertivano al cristianesimo senza avere l'obbligo del rispetto della legge giudaica. Guardate, Paolo rispettava le leggi giudaiche, lo ha anche dimostrato quando è andato a Gerusalemme, ma la salvezza, quello che lui insegnava e quello che il Signore gli aveva detto di insegnare, non avveniva e non avviene tuttora attraverso il rispetto delle leggi giudaiche. Le leggi giudaiche avevano una triplice valenza. Avevano una valenza di legge istituzionale, come Stato. Avevano una valenza di legge spirituale, nella conduzione delle persone, e avevano una valenza di legge morale. Oggi possiamo dire che come legge istituzionale non ci sono più, perché non esiste più l'Israele di allora. Come legge spirituale sono state completate dalla venuta, dalla morte, dalla resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. E noi non siamo più sotto la legge, noi siamo nell'era della grazia. Ed ecco perché la fede si ottiene attraverso il Signore e la salvezza si ottiene attraverso la fede del Signore. Questo non significa che la legge dell'Antico Testamento, con quello che ci insegna, non possa avere ancora oggi una valenza morale. Basta pensare a quello che ci dice sulla condotta delle persone, sui rapporti tra persone dello stesso sesso, sulla famiglia, sul proprio corpo e tante altre cose. Sono leggi morali che hanno la loro valenza. E lo so che molte persone insegnano che l'Antico Testamento adesso non serve più. L'ho sentito anch'io questo. Dice: ormai l'Antico Testamento non serve più. Quello che è stato deciso a Gerusalemme basta e supera, e quindi possiamo fare di tutto di più. Fratelli e sorelle, questo è un insegnamento sbagliato. La parola di Dio, la Bibbia, si compone di Antico Testamento e di Nuovo Testamento. E per quanto la legge, ribadisco, non abbia una valenza istituzionale e o spirituale diretta per la salvezza, ha la sua valenza morale, ce l'ha ancora oggi. Ma chi di noi si può permettere di dire che quello che Dio ci ha dato lo possiamo cestinare? Quello che Dio ci ha dato è sempre utile. È sempre utile. È chiaro che va letta nell'ottica della salvezza per fede in Cristo Gesù. Dopo tutto questo, Paolo è stato usato, ce lo dice al versetto 21, quando dice che è andato in Siria e in Cilicia, ma era sconosciuto a Gerusalemme. Lui è stato usato proprio per andare a predicare il Vangelo della salvezza attraverso la giustificazione per la sola fede. E quando è andato a fare questo, è stato accompagnato anche da Barnaba. Sono partiti dalla chiesa di Antiochia, sono ritornati dopo questo primo viaggio missionario lì, e poi furono inviati a Gerusalemme. Nei 14 anni che precedettero il Concilio di Gerusalemme, Paolo si era recato lì solo 2 volte. Quindi i cristiani di Gerusalemme non lo conoscevano, lo conoscevano per fama, avevano sentito dire di lui. Ed ecco quello che poi avviene. Essi sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere e per causa mia glorificavano Dio. La sua nuova vita li sorprendeva e lodavano Dio. Attenzione, non pregavano Paolo, non stavano pregando Paolo, pregavano Dio, solo Dio, perché solo lui avrebbe potuto trasformare un persecutore in un docile cristiano, un persecutore in un perseguitato. E allora vediamo anche per noi l'applicazione di questi versetti. Forse noi non abbiamo avuto un cambiamento così sensazionale come quello di Paolo, ma ugualmente la nostra vita deve glorificare il Signore. E allora viene la domanda, ma quando la gente ci osserva, a noi, a me, a voi, fratelli e sorelle, riconosce che Dio ha operato un cambiamento in noi? Se ciò non avviene, forse è perché non stiamo vivendo una vita rinnovata come dovremmo. Il Vangelo predicato da Paolo era lo stesso Vangelo degli altri apostoli. E attraverso questi versetti noi siamo chiamati a vivere una vita di fede piena. E mi avvio alla conclusione. Cosa possiamo imparare insieme dalla parola di Dio questa mattina, da questo passo tratto dalla parola di Dio? Come Paolo, noi dobbiamo dare la priorità a Cristo e alla sua parola, non ad idee umane varie. Come già ho avuto modo di affermare in altre occasioni, il Vangelo non può e non deve essere annacquato. Se il messaggio del Vangelo è corrotto, la via della salvezza è confusa. E la gente corre il pericolo di essere perduta per l'eternità. Secondo, il fatto che non sia necessaria ai fini della salvezza la legge giudaica non significa che non dobbiamo conoscerla, come ho detto prima. E rapportata ai nostri giorni, noi dobbiamo sapere, fratelli e sorelle, ciò che i cattolici, ortodossi, anglicani e parte del mondo protestante affermano. E sapete perché dobbiamo saperlo? Per meglio difendere la verità del Vangelo. Perché se io non conosco come i cattolici difendono il primato di Pietro, come loro l'hanno costruito, e quindi il papato, io come li posso confutare? Se io non conosco perché loro hanno un senato cardinalizio, io non so come confutarli. Se io non conosco perché per loro il papa è infallibile, io non posso confutarli. E non posso difendere la verità del Vangelo. Noi ricordiamoci che non abbiamo una distinzione tra sacerdoti e laici. Noi siamo tutti ambasciatori di Cristo. Siamo tutti chiamati a difendere la verità del Vangelo. E siamo chiamati a contrastare ogni annacquamento o contaminazione del Vangelo. Terzo, è giusto collaborare con altri, ma rendiamoci conto che, come mi è stato insegnato da un caro fratello, non potremo materialmente mai collaborare con tutti. Non è possibile. Chiediamo quindi la guida dello Spirito Santo nel saper discernere con chi vivere la comunione spirituale e non avere semplici quanto nocive alleanze politiche evangeliche, perché se no facciamo pure noi politica, come lo fanno gli altri. Anzi, non diamo valore a presunti angeli o profeti che vengono con altri Vangeli, ma teniamoci alla verità. E infine, la salvezza, per ottenerla, basta credere in Cristo Gesù e al suo sacrificio sulla croce. Siamo soldati di Cristo. E allora adoperiamoci per seguire colui che ci ha dato la salvezza e ci condurrà alla Gerusalemme celeste. Solo a Dio la gloria. Amen.